Buongiorno a tutti, benvenuti in Piazzale della Rosa a Sassuolo per assistere alla lezione magistrale di Marc Augier, una tra le voci più importanti, acute e profetiche sul presente e il futuro delle nostre società, nel nostro modo di vivere, nelle nostre relazioni umane e sociali, ma anche sulle derive culturali della cosiddetta submodernità. Marc Augier pone tra il centro della riflessione un argomento a lui molto caro come le città come memoria nel quale si inseriscono le tracce della storia collettiva, ma anche le tracce di milioni di storie individuali. Le città come luogo d'incontro, la città in cui uomini e donne possono incontrarsi, ma anche la città che viene incontro, che si svela, che impariamo a conoscere come fosse una singola persona. A lei, professore.
Depuis quelques années.
Dunque, voi sapete che da qualche anno, e soprattutto da quando è uscito il libro sui non luoghi, appunto, sapete quindi che l'urbanizzazione del mondo è continuata ed è sempre stata amplificata, è diventata più profonda in tutti i paesi sviluppati. I paesi coinvolti sono anche quelli sottosviluppati, assieme ai paesi che adesso chiamiamo i paesi emergenti. E ad esempio le grandi agglomerazioni metropolitane diventano sempre più grandi. E queste megalopoli quindi si estendono lungo le coste, lungo i fiumi, lungo le vie di comunicazione. Sono i cosiddetti filamenti urbani, questa è un'espressione che io prendo in prestito dal demografo Hervé Lepape, ovvero delle persone che vivono in spazi che almeno qui in Europa, nei nostri paesi, sapete bene che lo spazio è limitato, riescono a saldare tutte quante le grandi agglomerazioni, le une nei confronti degli altri, e quindi contengono una buona parte dei propri abitanti assieme al proprio tessuto sia industriale che commerciale. Ora, possiamo dire che assistiamo a un triplo, tra virgolette, decentramento. Questo vuol dire che le grandi città cominciano a essere definite fondamentalmente con la loro capacità di importare piuttosto che di esportare gli uomini, ma anche i prodotti, piuttosto che le immagini e anche i messaggi. Ovviamente dal punto di vista spaziale, cioè dello spazio, l'importanza delle città oggi si basa sulla qualità e anche sull'ampiezza della rete, ad esempio delle autostrade, piuttosto che delle vie ferroviarie, delle ferrovie, che quindi avvicinano le città ai loro aeroporti. E tutte le relazioni di queste città nei confronti dell'estero, ma anche dell'esterno in generale, fanno riferimento ai nuovi paesaggi, paesaggi che oggi, in questo momento, sono centri non solamente storici, ma degli oggetti di attrazione, forse più che per gli abitanti della città, per i turisti di tutto il mondo. Ora, nelle nostre dimore, nelle nostre abitazioni, ovvero in casa piuttosto che anche nei nostri appartamenti, ora sono la televisione piuttosto che il nostro computer, e che occupano il posto che una volta occupava il focolare piuttosto che il camino. Gli ellenisti, in effetti, già da tempo ci hanno insegnato cose fondamentali, cioè che erano due le divinità che vegliavano sulla classica casa greca. Da una parte avevamo Hestia, ovvero la dea del focolare, che era nel centro sia ombroso ma anche femminile della casa, e dall'altra parte Hermes, era il dio della soglia domestica, della soglia di casa, che infatti era rivolto verso l'esterno. Ed era il dio protettore degli scambi, ma anche di noi uomini, degli uomini meglio ancora, che avevano il monopolio degli scambi. Allora oggi la televisione e il computer sotto diverse forme hanno assolutamente sostituito il focolare, cioè al centro della nostra dimora, dei nostri appartamenti o delle nostre case, TV e computer che sono per noi il rapporto con l'esterno. Possiamo quindi dire oggi che Hermes ha rimpiazzato Hestia. Ora l'individuo a sua volta è in un qualche modo decentrato da lui stesso. Sono persone, siamo individui che adesso si dotano e ci dotiamo di strumenti che ci mettono in contatto costante col mondo esterno e veramente quello più lontano da noi. I cellulari, ad esempio, sono diventati anche degli apparecchi fotografici, ma sono anche delle televisioni, sono dei computer. Questo vuol dire che la persona, che l'individuo, riesce a vivere singolarmente, da solo se vuole, all'interno di un ambiente intellettuale, musicale, visivo, che è completamente indipendente dall'ambiente fisico che lo circonda. Quindi riprendo questo concetto di triplo decentramento. Questo concetto, secondo me, corrisponde a un'estensione senza precedenti di quella che potrei chiamare i cosiddetti non luoghi empirici. I non luoghi empirici sono gli spazi di circolazione, piuttosto che di consumo, ma anche di comunicazione. E a questo punto però bisogna aprire una parentesi e ricordarci che in effetti non ci sono dei non luoghi nel senso assoluto di questo termine. In effetti avevo già definito, tra virgolette, luogo antropologico qualsiasi spazio all'interno del quale è possibile leggere le cosiddette iscrizioni, cioè i messaggi del sociale. Ad esempio abbiamo delle regole molto severe che possono essere imposte a nuovi abitanti delle nostre città, ebbene posso fare riferimento anche a storie collettive o iscrizioni collettive come quelle che troviamo nei luoghi di culto. Allora, queste iscrizioni, questi messaggi sono più rari oggi negli spazi che ormai sono contrassegnati col sigillo dell'effimero, del passeggero. Ciò non toglie però che nella realtà attuale esiste, nel senso assoluto di questo termine, non esiste né un luogo ma neanche un non luogo. Questa coppia di termini, luogo ma non luogo, è uno strumento per misurare il grado di socialità piuttosto che di simbolizzazione di uno spazio dato. Ora, evidentemente i luoghi che sono sia di incontro ma anche di scambio oggi, possono essere creati e costituiti all'interno di ciò che per altre persone rimane un non luogo. Però questa constatazione non è in contraddizione con quella dell'estensione senza precedenti degli spazi di circolazione, di consumo e di nuovo di comunicazione, spazi che corrispondono adesso a un fenomeno che noi chiamiamo globalizzazione. Ora, questa estensione ha delle conseguenze antropologiche veramente molto importanti per tutti noi, perché l'identità individuale e anche collettiva può essere costruita sempre in rapporto e negoziando con gli altri, l'alterità. Quindi da questo punto e da adesso, da ora in poi, è tutto il campo planetario che si apre simultaneamente alla nostra ricerca, cioè all'investigazione fatta dagli antropologi dei mondi contemporanei. Ora, quello a cui assistiamo in questo momento è una nuova contestualizzazione di tutte quante le attività umane. Sappiamo infatti che la globalizzazione vuol dire anche urbanizzazione costante del mondo, però l'urbanizzazione a sua volta è una trasformazione delle nostre città che si apre a dei nuovi orizzonti che non conoscevamo. È un fenomeno quindi inedito che, ripeto, non conoscevamo, e questo fenomeno ci invita a tornare approfonditamente su un certo numero di nozioni. Se mi permettete, stamattina ne affronto tre con voi. La prima è la nozione di globalizzazione. Ora, l'ideale di un mondo senza frontiere, ad esempio, è sempre apparsa agli individui, alle persone forse più umaniste, se così posso dire, come ideale di un mondo, di un pianeta, in cui sarebbero abolite tutte quante le forme di esclusione. Noi sappiamo però che nel mondo attuale possiamo e a volte vogliamo presentare questo mondo come un mondo in cui le vecchie passate frontiere non esistono più, sono state abbattute. Questo vuol dire che ci avviciniamo a un ideale umanista, ovvero l'universalismo. Ora, le cose evidentemente non sono così semplici, potrebbero essere un po' più complicate, per cui per chiarirle un po' con voi potremmo riflettere in tre direzioni fondamentali. Ora, da una parte effettivamente c'è una ideologia della cosiddetta globalità senza frontiere, ed è un'ideologia che fa riferimento a tantissime attività molto diverse e variate. Da una parte abbiamo poi la globalità attuale, questa globalità è una globalità in rete che produce degli effetti di omogeneizzazione, ma al tempo stesso anche di esclusione. E poi terza pista di lavoro è la nozione di frontiera, che rimane molto ricca e molto complessa al tempo stesso. Questo in effetti non significa per forza di cose separazione piuttosto che compartimentalizzazione. L'ideale infatti di un mondo egalitario forse non passa tramite l'abolizione di tutte quante le frontiere, ma neanche tramite il semplice riconoscimento delle frontiere. Ora, per quanto riguarda il termine francese mondialisation, letteralmente globalizzazione, fa riferimento a due ordini di realtà. Ora, da una parte a quello che noi chiamiamo nel resto del mondo globalizzazione, ovvero una estensione su tutta la superficie del globo del mercato detto liberale e anche delle reti tecnologiche di comunicazione e anche di informazione. Dall'altra parte però ci potrebbe essere un altro significato, la cosiddetta coscienza planetaria. Ora, anche questa coscienza ha due aspetti. In effetti ogni giorno siamo sempre più coscienti di sapere che abitiamo un pianeta che è lo stesso, è un corpo fisico che è fragile e che è minacciato, è molto piccolo in un universo che invece è infinitamente grande. Ebbene, questa coscienza planetaria è una coscienza, una consapevolezza sia ecologica ma anche preoccupata al tempo stesso, perché condividiamo tutti uno spazio piccolo, ridotto, che noi purtroppo trattiamo male. D'altro canto, però, siamo consapevoli anche di un'altra cosa, cioè di un gap, di una forbice sempre maggiore, giorno dopo giorno, tra i più ricchi dei ricchi e i più poveri dei poveri. Ora, è una consapevolezza planetaria, di nuovo, e a mio avviso è sociale, ma anche sfortunata. E inoltre, poi, sempre a livello mondiale, questa forbice, questo gap, diventa sempre maggiore, sia in termini assoluto, ma anche in termini relativo. Un gap crescente fra coloro che non hanno neanche accesso all'alfabetizzazione, da una parte, e dall'altra parte le persone, invece, che riescono ad avere accesso anche alle grandi ipotesi sulla creazione dell'universo, piuttosto che sulla comparsa della vita, appunto, dall'altra parte. Bisogna poi aggiungere un terzo elemento. Aggiungere, cioè, che sempre parlando globalmente, il patrimonio filosofico di tutta la nostra umanità sembra essere in questo momento in grave crisi. Una crisi che possiamo constatare tutti noi davanti ai nostri occhi. Ci sono ingiustizie, ineguaglianze, c'è violenza e molto spesso noi ci ripieghiamo su delle forme religiose che sono più o meno credibili e più o meno intolleranti. Ebbene, questo ripiegamento in noi stessi cerca di sostituire un pensiero di una parte considerevole dell'umanità. Come riusciamo allora e come possiamo rovesciare questa tendenza? Ora, sicuramente non ci basta, né ci serve una bacchetta magica, né servono degli auguri pietosi. Penso che in effetti l'ultima delle utopie di oggi sia proprio l'istruzione. Istruzione perché se vogliamo evitare che il sapere, la conoscenza e la scienza si possano concentrare esclusivamente all'interno delle stesse stanze, degli stessi poli, ovvero che il potere e la ricchezza, quindi sono sempre stati questi due aggettivi, quelli che hanno caratterizzato il sistema globale. Ebbene, se non facciamo questo, potremmo temere, cominciare a temere che quello che sta succedendo, quello che si disegna nell'orizzonte della nostra storia, non sia più allora una democrazia generalizzata, una democrazia che ad esempio era stata immaginata da Fukuyama, ma potrebbe diventare un'aristocrazia, tra virgolette, globale, quella che vedrebbe il dominio da parte dei poli planetari, del potere, della conoscenza, del sapere, ma anche della fortuna economica, semplicemente su una massa di consumatori passivi e una massa, ahimè, ancora più grande di persone escluse dal consumo. Ora, la dimensione politica della globalizzazione è stata messa in evidenza, sottolineata da Paul Virilio in diverse opere da lui realizzate, ad esempio in modo particolare nella bomba informatica, soprattutto nella bomba informatica del 1998. Allora, in questo testo Virilio fa riferimento alla strategia del Pentagono americano e fa riferimento anche all'idea di opposizione fra globale da una parte e locale dall'altra. Il globale, infatti, viene considerato come sistema, dal punto di vista del sistema, appunto, e quindi l'interno. Ora, sempre dallo stesso punto di vista, il locale diventa invece l'esterno. Questo vuol dire che nel mondo globale, il globale si oppone al locale come l'interno riesce ad opporsi all'esterno. Di nuovo, il locale ha quindi, proprio come definizione di base, una esistenza che diventa instabile. Quindi, o semplicemente questo divento viene descritto come una duplicazione del globale, visto che appunto a volte parliamo di global, cioè di locale, e in questo caso la nozione di frontiera viene ad essere cancellata. Oppure diventa lo stesso locale, ma lo stesso locale che perturba, che dà fastidio al sistema. E diventa quindi eventualmente qualcosa che può essere portato davanti alla giustizia, ovviamente in termini politici, diventa un vero e proprio esercizio del diritto di ingerenza. E di nuovo, ad esempio, quando è Fukuyama, che fa riferimento, sempre tra virgolette, citando la fine della storia, e ovviamente lo faceva per sottolineare che l'associazione che c'è tra democrazia rappresentativa da una parte ed economia liberale dall'altra era intellettualmente impossibile da superare, ebbene, in questo momento Fukuyama riesce ad introdurre contemporaneamente un'opposizione che c'è fra sistema da una parte e storia dall'altra. È un sistema che riproduce esattamente il sistema del globale, ma anche del locale. Quindi, nel mondo globale, la storia, nel senso però di una contestazione del sistema attuale, può arrivare o sgorgare solamente dall'esterno, ovvero dal locale. L'ideologia invece del mondo globale è una ideologia diversa, quella che suppone efficacemente una cancellazione delle frontiere ma anche delle contestazioni. Quindi questa cancellazione delle frontiere, di cui parlavo un attimo fa, diventa uno spettacolo grazie alle tecnologie di imaging di oggi e anche grazie alla gestione dello spazio delle nostre città. In effetti gli spazi, come dicevo prima, di circolazione ma anche di consumo, piuttosto che anche di comunicazione, sono degli spazi che vengono a moltiplicarsi sulla superficie del nostro pianeta e quindi riescono a rendere molto molto concrete e veramente molto visibile l'esistenza delle reti stesse. Quindi la storia, vista come un allontanamento nel tempo precedente, è veramente piena di rappresentazioni però di ordini diversi e di tipo diverso, che trasformano questa storia in uno spettacolo per il presente e di nuovo soprattutto per i turisti che vengono appunto a visitare un po' tutti i paesi del mondo. Quindi questo allontanamento, che sia culturale che geografico, io lo chiamo allontanamento nello spazio, subisce purtroppo la stessa sorte. E ad esempio l'esotismo, sapete, è sempre stata un'idea di illusione, diventa due volte più illusorio, perché questo stesso esotismo viene messo in scena. E quindi le stesse catene di hotel di oggi, le stesse canali televisivi, riescono veramente a imprigionare tutto quanto il nostro mondo. E il fine è dare a tutti quanti noi la sensazione che tutto quanto il mondo sia omogeneo ed uniforme, quindi uguale dappertutto, e che solamente gli spettacoli possano cambiare, cosa che appunto succede a Broadway piuttosto che a Disneyland. Ora, se mi permettete adesso qualche considerazione su quella che è l'urbanizzazione e il suo rapporto con l'architettura. Dunque, urbanizzazione del mondo, quella attuale, fa parte proprio dell'evoluzione alla quale accennavo un attimo fa. Oppure possiamo anche dire che ne è diventata espressione forse la più spettacolare. Questa in effetti corrisponde contemporaneamente alla estensione delle grandi metropoli e poi, come dicevo prima, all'urbanizzazione, all'esplosione dei filamenti urbani di cui parlavo prima. Questo appunto lungo le coste, in modo particolare lungo le principali vie di comunicazione. Ora, il fatto stesso che la vita politica e anche la vita economica del pianeta dipenda direttamente da alcuni centri di decisione che, guarda caso, si trovano proprio nel cuore delle grandi metropoli mondiali, sono in effetti tutte quante interconnesse e tutte insieme rappresentano una specie di meta città virtuale, come di nuovo era stato detto da Paul Virilio. Ebbene, questo quadro completa la situazione attuale. Quindi il mondo è diventato una città immensa, enorme, lo possiamo chiamare il mondo città. Ora, è anche vero però che ogni grande città diventa un suo mondo a sé. Ed è anche vero che potremmo dire che una città è una sorta di riassunto di tutto il mondo, perché dentro le città di oggi c'è un elevato livello di diversità etnica, culturale, religiosa, sociale, ma anche e soprattutto economica. Ora, tutte le frontiere, tutte queste compartimentalizzazioni di cui accennavo prima, e a volte forse abbiamo anche tendenza a dimenticare che esistano, perché purtroppo siamo presi dallo spettacolo ormai affascinante della globalizzazione, ebbene, queste frontiere, riprendo, le ritroviamo anche molto evidenti e le ritroviamo con grande discriminazione proprio all'interno del tessuto urbano, che in questo momento è assolutamente sconvolto e strappato. Ora, è proprio a proposito delle città che noi parliamo in questi tempi di cosiddetti quartieri difficili, delle periferie difficili, di ghetti, di strati di povertà e anche di sottosviluppo. Ora, sapete che oggi la grande metropoli riesce ad accogliere al tempo stesso, ma riesce anche a chiudere di nuovo, a compartimentalizzare tutte quelle che sono le diversità attuali, ma anche le ineguaglianze del mondo di oggi. E ripeto, è una città-mondo quella di oggi. All'interno di queste città troviamo delle tracce di sottosviluppo, così come possiamo trovare anche dei quartieri d'affari, fatti di edifici che contengono solo degli uffici. Li troviamo anche nelle città del terzo mondo, dei quartieri così. E quindi, ripeto, la città mondo riesce a relativizzare oggi, piuttosto che riesce anche a mentire, grazie alla propria esistenza, tutte quelle che sono le illusioni del suo stesso mondo, il mondo città. Ci sono ancora dei muri, ci sono delle separazioni, ci sono delle barriere. E questi oggetti, se così posso definirli, appaiono ormai a livello locale, ma appaiono anche nelle nostre cosiddette pratiche di spazio, cioè di gestione dello spazio quotidiane. In America, infatti, lo sapete, ci sono anche delle città private. E sapete forse anche che in America Latina, ma anche al Cairo e forse un po' dappertutto nel mondo, cominciamo a vedere che nascono quartieri privati, dei veri e propri settori, delle parti della città in cui assolutamente non si può entrare se non giustificando la propria identità e dando magari facendo i nomi di qualcuno che si conosce all'interno del quartiere. Gli immobili, i palazzi all'interno dei quali noi viviamo e lavoriamo in città sono protetti adesso quasi tutti da codici d'accesso. E quindi noi riusciamo ad accedere al consumo solamente con l'aiuto di codici da digitare. E ovviamente faccio riferimento a tanti tipi di codici, quello della nostra carta di credito, quella per sbloccare il cellulare, piuttosto ai codici delle carte specifiche, magari quello degli ipermercati, piuttosto che della compagnia aerea. Ora, se ci mettiamo invece dalla prospettiva individuale e se ci mettiamo nel centro delle nostre città, riusciamo a capire e vedere che il mondo globale è diventato un mondo fatto di discontinuità e di vietato. Ora, al contrario però, quella che io definirei estetica dominante di oggi è una estetica della distanza. Questa estetica della distanza tende a farci ignorare tutti questi effetti di rottura. Ad esempio le foto che ormai riusciamo a scattare con i satelliti fatti apposta per osservare tutti noi, piuttosto che le foto scattate dagli aerei, ci abituano sempre di più a una visione globale delle cose. Tutti quanti i grattacieli fatti per uffici, ma anche i grattacieli in cui abitiamo, oggi riescono a modificare, forse educare il nostro sguardo, come facevano e fanno un po' ancora il cinema e la televisione. Il fatto di vedere scorrere incessantemente automobili in autostrada, il fatto di poter vedere ormai dietro l'angolo degli aerei che atterrano o che decollano, tutti quanti i nostri navigatori solitari, che siamo diventati noi, facciamo il giro del mondo facendoci forse guardare anche dai telespettatori da casa, ebbene, tutte queste immagini ci danno un'altra immagine del mondo, quella che noi vorremmo che fosse. E assistiamo anche all'inizio del turismo spaziale. Lo sapete, permetterà a viaggiatori di poter osservare la Terra da lontano, stando a galla, perché non c'è forza di gravità, l'altezza dovrebbe essere circa 100 km attorno al pianeta. E forse il pianeta Terra, a quella distanza, circa 100 km, così ci dicono, ci offre finalmente un'immagine di armonia e anche di unità. Sappiamo però anche che questa immagine diventa molto molto più torbida, molto meno chiara se la guardiamo da vicino. Ora possiamo osservare che quando appunto evochiamo, parliamo dell'ideale di un mondo che non ha più frontiere, che non ha più barriere, che non ha più delle esclusioni, non è certo, non è neanche sicuro che sia la nozione di frontiera quella ad essere presa in esame. Con questo intendo che la storia della popolazione umana, di noi esseri umani, è la storia dell'aver superato, la storia del superamento delle frontiere naturali. E quando dico naturali, ovviamente intendo fiumi piuttosto che oceani o anche montagne. Ora, la frontiera in effetti ha bloccato l'immaginazione delle popolazioni, l'ha quasi stregata questa immaginazione, popolazioni che colonizzavano la Terra. Ad esempio, la prima frontiera è l'orizzonte. A partire infatti dai viaggi di scoperta, sono sempre stati, qui nei nostri paesi occidentali, una sorta di immaginario. Nel nostro immaginario occidentale c'è sempre stato invece un oriente misterioso, c'è sempre stato un oltremare illimitato, c'è sempre stato un ovest molto lontano. La frontiera infatti diventa una minaccia che preoccupa, che inquieta, a volte affascina però tutti quanti noi, e lo leggiamo nei romanzi di Dino Buzzati piuttosto che di Julien Crac. Ora, è chiaro che le frontiere sono sempre state attraversate, o comunque lo sono state molto spesso, da conquistatori, da chi voleva dominare, da chi attaccava e combatteva contro altri esseri umani, ma questo è un rischio che è inerente, che fa parte di tutti i rapporti tra noi esseri umani, nei momenti in cui ci mettiamo a farci comandare da rapporti di forza. è praticamente il rispetto delle frontiere, che è un pegno di pace. Ora, la nozione di frontiera, proprio la nozione di per sé, riesce a contrassegnare una distanza, ed è esattamente la distanza minima e anche necessaria che dovrebbe esistere tra tutti noi, tra noi individui, affinché possiamo dirci di essere veramente liberi, liberi di poter comunicare tra di noi, gli uni con gli altri, così come veramente vorremmo fare. E ad esempio la lingua non è assolutamente una barriera che non possiamo superare, e non è insuperabile, è certo una frontiera. A imparare ad esempio la lingua o le lingue degli altri, ma anche il linguaggio dell'altro, vuol dire creare con questa persona, lui o lei, un rapporto simbolico, sicuramente elementare, è assolutamente un rispetto, è un raggiungere l'altra persona, è un superamento della frontiera. Ora ripeto, una frontiera non è però un muro che ci impedisce di rompere lo stesso muro, è semplicemente una soglia che ci invita ad attraversare la porta. Ora, in effetti sapete che in tutte quante le culture del mondo, questo lo sappiamo, i momenti di, come dire, gli incroci nelle strade, i limiti, sono sempre stati oggetto di una grande attività rituale. Parlo veramente di strade piuttosto che di incroci. E non è un caso che appunto gli esseri umani abbiano un po' dappertutto, in tutti i paesi, dispiegato una intensa attività simbolica a livello di scrittura. Per pensare ad esempio al passaggio tra la vita e la morte, questo passaggio è sempre stato visto come una frontiera. E era proprio con l'idea che la frontiera si può attraversare appunto nei due sensi, da una parte e dall'altra. La frontiera quindi non riesce in effetti a cancellare mai definitivamente i rapporti che esistono tra gli uni e gli altri. Questa forse è un'illusione. Però l'illusione, come lo sapete, come diceva Freud, è figlia del desiderio. Allora, il nostro ideale quindi non dovrebbe essere l'ideale di avere un mondo unicamente senza frontiere, dovrebbe invece essere l'ideale di un mondo in cui tutte quante le frontiere potrebbero essere riconosciute, viste, rispettate e di nuovo superabili. Ora, questo vuol dire che ci dovrebbe essere un mondo in cui il rispetto delle differenze potrebbe cominciare con il rispetto degli e tra gli individui, ovvero indipendentemente dall'origine di noi, esseri umani, piuttosto che del sesso. Ora, se vogliamo andare ad incontrare il cosiddetto mondo città, e se vogliamo anche incontrare non solo la città mondo, ma il mondo città, lavorando quindi sui due sensi, potremmo avere una sensazione, quella che Virilio peraltro esprimeva già, e l'aveva fatto all'inizio degli anni Ottanta, c'era cioè una scomparsa della città in quanto tale. Ora, chiaramente quello che è urbano oggi si estende un po' da tutte quante le parti, è però vero che al tempo stesso i cambiamenti che riguardano l'organizzazione del lavoro, che riguardano la precarietà, che sapete è la versione nera della mobilità oggi, e anche le diverse tecnologie a nostra disposizione, quindi attraverso la TV e attraverso internet in modo particolare, impongono praticamente ad ognuno di noi, proprio nel centro della nostra intimità personale, ci impongono, ripeto, l'immagine di un centro che è sia demoltiplicato ma che è anche onnipresente. E quindi tutto ciò deve avere una pertinenza, cioè si collega alle opposizioni che noi avevamo magari qualche anno o decennio fa, città-campagna piuttosto che urbano-non urbano. Ora, l'opposizione che c'è fra mondo-città e città-mondo è, per così dire, la traduzione spaziale di quella che è un'opposizione che esiste ed esisteva anche nel passato, appunto, fra sistema e storia. Allora, la preeminenza veramente del sistema sulla storia e anche di quello che è globale sul locale ha delle conseguenze. Questo ha delle conseguenze nel campo dell'estetica, ma anche dell'arte e, perché no, dell'architettura. Infatti i grandi architetti oggi, lo sapete, sono diventati un po' delle prime donne internazionali, e appena c'è una città che magari aspira a voler essere veramente presente nelle reti mondiali principali, cerca di affidare a uno di questi famosi architetti la realizzazione appunto di un edificio, perché avrà valore di testimonianza. Questo edificio firmato, tra virgolette, proverà la presenza di quella città del mondo, ovvero l'esistenza di questa città nelle reti, ovvero nei sistemi. Ora, anche se i progetti architettonici di oggi, ripeto, prendono in esame, almeno in principio, quello che è il contesto storico e geografico della città in cui deve essere creato l'edificio, ecco che arriva subito il consumo mondiale. È il flusso di turisti che ormai arriva da tutto quanto il mondo, è il flusso di turisti che dice sì o no al successo di quell'opera. In effetti il colore globale, così voglio chiamarlo, riesce oggi a cancellare il colore locale. E ad esempio le opere architettoniche diventano degli elementi molto singolari, delle singolarità di ogni città, che riescono ad esprimere la visione di un autore, una visione singolare, particolare. E tutte queste teorie non prendono certamente in esame i particolarismi locali. Queste teorie, queste caratteristiche testimoniano che c'è un cambiamento di scala. Ad esempio Ciumi alla Villette a Parigi, piuttosto che il vostro Renzo Piano a Beaubourg, sempre a Parigi, piuttosto che a Nouméa, e come sapete Paul Gehry a Bilbao, piuttosto che Pei al Louvre. Vedete, è il locale che diventa globale, è il locale che però ha i colori del globale, è l'espressione del sistema di oggi, è l'espressione della sua ricchezza e della sua affermazione ostentatoria. Ora immaginate che tutti questi progetti abbiano, tutti questi progetti hanno delle giustificazioni, sia locali che storiche, anche particolari. È però vero che se facciamo veramente i conti con ciò che abbiamo davanti agli occhi, il prestigio di questi oggetti viene dal riconoscimento mondiale di cui sono oggetto. Ad esempio, lo stesso architetto olandese Rem Koolhaas ha lanciato una proposta veramente molto forte e parla da sé, diceva "fuck the context". E alcuni architetti come Jean Nouvel insistono invece, e fanno una cosa diversa, sulla particolarità di ogni singolo progetto nel proprio luogo, nel luogo in cui si troverà. Però, vedete, vuol dire, certo, dire di sì, ma al tempo stesso negare. Dire di sì e negare non impedisce che la grande architettura mondiale oggi faccia parte dell'estetica attuale, dell'estetica attuale. L'estetica attuale è l'estetica della distanza. È un'estetica che tende a farci ignorare gli effetti di rottura di cui parlavo prima. E a dire la verità, peraltro, e pensandoci meglio, è proprio il contesto che è cambiato, è proprio il contesto che è diventato globale. Ora, a questo punto c'è un grande paradosso. Il paradosso consiste in quanto segue: l'architettura urbana in effetti è un'espressione del sistema oggi ed è anche l'espressione forse più caricaturale di questo sistema, perché fate riferimento a quello che succede in questo momento a Times Square a New York, riesce a generalizzare l'estetica dei parchi di divertimento e fate riferimento al tempo stesso a Disneyland, quando magari mettiamo in scena il regno delle immagini piuttosto che della fiction. O fate riferimento ancora a tante altre delle nostre città, quelle che sono diventate rivali per costruire il grattacielo più alto del mondo. Ora, noi non possiamo però negare quello che è lo splendore spettacolare di alcune realizzazioni architettoniche. In effetti sappiamo che se l'architettura, in un certo qual modo, riesce a farci vedere le illusioni dell'ideologia attuale, la stessa architettura partecipa all'estetica della trasparenza ma anche del riflesso, partecipa alla cosiddetta altezza, alla gara dell'altezza e dell'armonia, partecipa di nuovo anche all'estetica della distanza, una distanza che deliberatamente o meno riesce a intrattenere tutte queste illusioni e riesce anche ad esprimere quello che è il trionfo del sistema attuale. La stessa architettura però ha contemporaneamente una dimensione utopica, nel senso che in questo mondo che è strapieno, che è saturo di immagini e anche di messaggi, l'unica porta d'uscita, l'unica speranza finale riguarda proprio l'utopia. E credo che l'architettura di oggi abbia capito questo concetto, e forse però all'insaputa degli stessi architetti. Ora, in queste opere, almeno quelle più significative a riguardo, l'architettura sembra di questi giorni fare riferimento, allusione a una società planetaria che è una società ancora assente. Propone cioè dei frammenti magari brillanti, certo, ma di una utopia che è esplosa, che è scoppiata, alla quale però noi vorremmo credere. È l'utopia di una società della trasparenza che però non esiste ancora in nessun posto. Sappiamo infatti che questa architettura disegna qualcosa che forse fa parte dell'allusione, perché riesce a disegnare anche abbozzandolo, solo abbozzandolo, un tempo che non è ancora arrivato, che magari non arriverà mai e che comunque fa parte del possibile. Ora, in tal senso, il rapporto che appunto l'architettura contemporanea cerca di esprimere, ebbene, questo rapporto cerca di riprodurre il rapporto nei confronti del tempo che ci è offerto quando osserviamo delle rovine, ovvero quello che noi percepiamo all'interno di rovine o guardando delle rovine. Noi ci vediamo infatti l'impossibilità di immaginare completamente quello che quelle rovine riuscivano a rappresentare tanto tempo fa per le persone che guardavano quelle rovine, ma nel momento in cui non erano ancora rovine. Le stesse rovine non ci raccontano certo per filo e per segno la storia, però ci parlano del tempo puro. Ora, quello che è vero per il passato forse potrebbe essere vero anche per il nostro futuro. Questo vuol dire che la percezione infatti del tempo puro, diventa la percezione presente, diventa percezione di qualcosa che ci manca, una mancanza che riesce a strutturare il presente, orientandolo però verso il passato piuttosto che verso il futuro. E di nuovo, se fate riferimento allo spettacolo per i nostri occhi, che potrebbe essere il Partenone piuttosto che il Museo di Bilbao, e fate magari un piccolo confronto, allora il Partenone, appunto, e il Museo di Bilbao hanno, secondo me, un'esistenza allusiva. Succede praticamente che l'architettura, che sta facendo qualcosa di molto diverso rispetto al tempo attuale, il presente, perché è nel presente che si scrive questa architettura, ebbene questa architettura ci ridà il senso di tempo e ci vuole far parlare anche di futuro. Ma attenzione, perché il futuro oggi contiene qualcosa di vertiginoso, nel senso che sulla scala planetaria, a livello mondiale, ci dobbiamo porre una domanda, ovvero abbiamo veramente una società umana unificata, unita? Noi però ne dubitiamo. Addirittura temiamo che ci possa essere, visto quello che noi sappiamo già degli uomini e anche della loro storia. Allora, a livello invece extraplanetario, ci poniamo un'altra domanda, ovvero cosa potrebbe succedere in altri mondi? Cosa può succedere nell'universo? Universo che cominciamo a conoscere solamente in questo momento, una conoscenza che è incerta, che ha ancora qualche carenza e che a volte addirittura supera la nostra capacità di immaginazione. Allora, per avviarmi verso la conclusione, qualche nota su due nozioni, il qui e il altrove, e l'altrove. Dunque, c'è un altro elemento che è una preoccupazione, ma che è anche una libertà al tempo stesso. È un elemento che riguarda precisamente la difficoltà che abbiamo e che avremo soprattutto in futuro a fare attraversare una frontiera, e meglio ancora attraversarla noi stessi, la frontiera che c'è tra il qui e l'altrove. Ora, l'antropologia culturale, tanto più ai suoi inizi, utilizzava una nozione, quella cioè di tratto culturale, che voi conoscete. Allora, il tratto culturale poteva essere una invenzione materiale, poteva essere ad esempio una modalità di cottura di un piatto, poteva essere una tecnica per catturare pesce piuttosto che cacciagione, poteva essere un ornamento del corpo. Oppure poteva essere anche un tratto immateriale, cioè intangibile. Poteva essere ad esempio un dio piuttosto che un rito o ancora un'istituzione. Ora, la circolazione ma anche la diffusione di questi tratti culturali venivano considerate come una delle spiegazioni del cambiamento. Il cambiamento che aveva luogo all'interno di gruppi di esseri umani su questo pianeta. E quindi la domanda era sempre la stessa, cioè cercare di capire, sapere quali potessero essere le parti giocate in questo gioco dalla diffusione ma anche dall'evoluzione appunto all'interno di questo processo. Succede invece che nel mondo contemporaneo i termini di questa domanda sono termini completamente diversi, sono cambiati. Infatti sappiamo che dalla colonizzazione non ci sono più delle possibilità per poter osservare una evoluzione autonoma, l'evoluzione di gruppi di esseri umani, gruppi qualunque. Quindi o liberamente o per forza l'umanità è cambiata, è diventata cioè oggettivamente solidale. Questo vuol dire che c'è esistenza di un mercato che, come sapete, riesce a far accelerare la circolazione, lo scambio di beni di qualsiasi tipo. Ad esempio, l'appartenenza alla rete planetaria è diventata la condizione necessaria per avere prosperità economica e anche per dare forse a tutti noi dignità politica. Ora, da questo stesso punto di vista, la richiesta che viene fatta dai grandi architetti mondiali, oggi si può trattare appunto di domande che tutti noi conosciamo, sono oggetto di richieste fatte anche dalle grandi città. Le grandi città richiedono quello che richiedono gli oggetti a loro volta richiesti dagli architetti. E tutto ciò si basa su una stessa logica, e cioè che i paesi emergenti vorrebbero controllare ad esempio tutte le tecnologie, come quella nucleare. Questo vuol dire che contemporaneamente diventa ogni giorno più difficile distinguere fra l'interno e l'esterno, ovvero il qui e l'altrove. E quindi riusciamo a capire molto bene, facendo questo piccolo sforzo, che tutta la questione che riguarda i prestiti che chiediamo agli altri, gli influssi, le influenze, gli scambi, tutti i vari settori della creazione, possono diventare sempre più complessi, forse sono ancora più complessi rispetto a quanto possa sembrare. Ora, forse noi oggi mettiamo in gioco un rapporto nuovo che intratteniamo con gli altri, forse c'è una diversità diversa del mondo, o forse c'è una nuova forma di uniformizzazione, forse di dominio. Nel XVI secolo, il Rinascimento, ovviamente il Rinascimento italiano prima di tutto, poi francese subito dopo, ebbene il Rinascimento è passato da un ritorno, o meglio attraversato un ritorno all'antichità greco-latina. In effetti in quel secolo si è rivivificata la tradizione cristiana. Sono stati anche degli apporti, dei contributi molto più lontani, quindi i primi rapporti con l'Africa, con l'America, piuttosto che con la Cina. All'interno di questi scambi, Lévi-Strauss ha potuto intravedere nuovi scambi di una vitalità, di un dinamismo già europei a quell'epoca, secoli fa. Il qui, all'interno, cioè di questa prospettiva, è chiaramente l'Europa, siamo noi. Ovviamente l'altrove è il resto del mondo. La domanda però è la seguente: le cose sono veramente cambiate? Potrei rispondere sì, ma anche no. Nel senso che c'è sempre un centro del mondo, ma visto che il mondo si è appunto moltiplicato, come dicevo prima, e in un certo qual modo si è anche deterritorializzato, riusciamo a capire ancora di più il concetto di metacittà virtuale. Questo concetto sono sia le megapoli e le megalopoli del mondo. Ovviamente le più importanti sono quelle che si trovano principalmente, ma non esclusivamente, in America, piuttosto che in Europa, piuttosto che in Asia. Ma al tempo stesso, come dicevo prima, abbiamo scambi, reti di scambi, reti di comunicazioni che legano e collegano le città. Quindi possiamo parlare oggi, in tantissimi settori, parliamo forse più volentieri delle città che non dei paesi in cui troviamo queste stesse città. Ora, è importante distinguere queste situazioni perché da un certo punto di vista tutto circola e troviamo tutto dappertutto. È così magari che se andiamo in Brasile riusciamo a trovare dei gruppi etnici che credevamo non più esistenti. Lo avete letto, alcuni gruppi sono riapparsi, ma semplicemente perché il governo brasiliano appunto ha avuto una certa politica di attribuzione delle terre ai gruppi etnici socialmente costituiti. Questo quindi vuol dire che dei metici, ad esempio delle persone appunto disperse, isolate nel mezzo della foresta, cosa hanno fatto? Si sono ritrovate, si sono riunite, hanno quindi dovuto, o meglio hanno voluto reinventare sulla base di ricordi, forse a volte anche di improvvisazioni, delle regole comuni e quindi dei rituali comuni. Ora, molto spesso queste persone, per le loro cerimonie, hanno fatto ricorso a degli oggetti che circolavano sul mercato. E quindi, molto spesso, questi oggetti erano, ahimè, di origine asiatica. Ovviamente questa è una diffusione di tratti culturali materiali a servizio però di una reinvenzione culturale. Quindi il ritorno all'origine, questo si basa in questo caso però su origini esterne. Ora, probabilmente in questo caso non c'è niente di nuovo, niente di inedito. Questo vuol dire che riusciamo ad immaginare anche che i gruppi, ma anche i vari culti nella storia dell'umanità, si siano sempre costituiti in questo modo, ovvero sulla base di una sorta di un bricolage, di un mix dello stesso tipo. Quello che è nuovo invece è il carattere eventualmente molto molto lontano della fonte, della base, perché questa stessa fonte o base testimonia e ci fa capire che c'è una nuova organizzazione sul pianeta. Quindi per quanto riguarda l'urbanizzazione, per quanto riguarda l'architettura piuttosto che l'arte o ancora il design, sapete che il gioco che c'è attualmente con le forme piuttosto che con gli oggetti lontani non è qualcosa che dipende o deriva dagli stessi vincoli, dagli stessi limiti, va avanti perché c'è una scelta di liberata, c'è una scelta che noi possiamo fare e tutto ciò ha senso in luoghi privilegiati. Noi in effetti conosciamo, sappiamo quelle che sono le incredibili possibilità che possono essere offerte teoricamente e anche idealmente dall'apertura del pianeta nei confronti di tutti noi. Tutto ciò dipende oggi da un ecletismo che è ispirato, è un ecletismo che ha una vocazione umanista ed è qualcosa che si oppone ai monopoli culturali piuttosto che all'etnocentrismo. Ora, la difficoltà contro la quale si scontrano i difensori di questo ecletismo, d'altronde un po' come tutti gli artisti di oggi, quindi ripeto, la difficoltà è un'incredibile flessibilità del sistema globale. Questo è straordinariamente adatto, adeguato per andare a recuperare tutte quante le dichiarazioni di indipendenza, ma anche tutte le ricerche di originalità. Appena formulate, infatti, tutte queste rivendicazioni di pluralismo, piuttosto che di diversità, di composizione, ricomposizione, ridefinizione dei criteri, apertura a culture diverse, sono accettati questi criteri all'inizio, sono anche proclamati, a volte addirittura banalizzati, potrebbero essere, come dicevo prima, messi in scena dal sistema. Questo vuol dire praticamente entrano nelle mani dei mass media e quindi vengono rielaborate come immagini, vengono rielaborate anche dalle rappresentanze politiche e altre. Ora, c'è una difficoltà però dell'arte nel senso più ampio di questo termine. Penso che abbiamo sempre fatto fatica a far prendere all'arte un po' di distanza nei confronti dello stato e delle condizioni della società che dobbiamo esprimere. L'arte vuole esprimere e deve esprimere questa società se vuole essere capita dagli uomini e le donne alle quali fa riferimento. L'arte in effetti deve esprimere, a mio avviso, la società, oggi deve esprimere il mondo. Però attenzione, deve farlo espressamente, apposta. Sicuramente non può essere solo un'espressione passiva, non può solamente essere un aspetto della situazione. Deve essere quindi deve avere la qualità espressiva e riflessiva. Se ovviamente vogliamo dimostrare quello che abbiamo davanti agli occhi, dobbiamo ad esempio fare riferimento a ciò che vediamo ogni giorno in televisione o al supermercato, è questo che abbiamo davanti. Allora, le condizioni appunto attuali di questo settore rendono quindi un pochino più necessario, ma anche più difficile, questo gap che c'è tra espressione da una parte e riflessione dall'altra. A mio avviso questo riguarda, e mi sembra evidente, prima di tutto quello che è l'eclettismo paradossale del ricorso all'esterno, all'interno invece di un mondo in cui non c'è più un altrove. Ora, qualche parola per concludere. Ora, sia urbanisti che architetti, un pochino come gli artisti, magari anche scrittori, quegli scrittori, sono forse oggi delle persone condannate. Condannate perché devono andare a cercare, ricercare la bellezza dei non luoghi e devono quindi opporre una certa resistenza contemporaneamente a tutte quante le evidenze sempre più apparenti dell'attualità. In effetti gli artisti di oggi, gli scrittori di oggi, cominciano a lavorare. Da una parte lavorano perché cercano di ritrovare quello che è il carattere enigmatico degli oggetti, delle cose. Le cose che sono completamente scollegate da esegesi piuttosto che da modalità di impiego. D'altro canto, invece, dovremmo prendere come oggetto quelli che sono i mass media di oggi, i mass media che invece vorrebbero diventare delle mediazioni. Dobbiamo quindi andare a rifiutare la mimesi e i simulacri. Ora, gli architetti, per quanto riguarda loro, hanno due vie di fuga, due scappatoie. In effetti alcuni di loro sono direttamente interessati, anche preoccupati dalla miseria del mondo. Magari l'urgenza che c'è nel dare un alloggio a tutti, piuttosto che di andare a costruire o meglio ancora a ricostruire. Altri architetti invece cominciano a scontrarsi veramente frontalmente nei confronti dello spazio della comunicazione, ma anche della circolazione, anche del consumo, come dicevo prima, ovvero i famosi non luoghi empirici. E quindi parlo di aeroporti, ma anche di stazioni, parlo di ponti, parlo anche di grandi ipermercati. Oggi questi sono immaginati dai più grandi architetti di questo pianeta come uno spazio comune per tutti quanti noi. Questo è uno spazio che potrebbe essere in grado di far capire alle persone che utilizzano questi spazi, perché tutti noi siamo degli utenti, siamo degli clienti, degli utenti, persone che utilizzano questi spazi. Ci vogliono far convincere, ci vogliono convincere che tempo e bellezza sono presenti in questi luoghi. Di nuovo, anche questo è un frammento ultimo di utopia. Fate riferimento alla nostra epoca e all'immagine della nostra epoca. Questa immagine è divisa, condivisa fra passività da una parte, angoscia dall'altra, e nonostante tutto ciò rimane un po' di speranza, o almeno ci rimane l'attesa. Ora, la città per cui è diventata sempre di più luogo di questa speranza e anche di questa attesa. E a mio avviso, infatti, c'è solamente rimasta la città su questo pianeta, di cui abbiamo già fatto il giro tutti noi diverse volte. Ora, le proprie forme nuove di questo pianeta, proprio grazie alla dismisura, alla loro enormità, peraltro è qualcosa che noi possiamo sia deplorare che magari anche ammirare, perché è quello che appare davanti a noi, è un giro fatto del mondo, dell'umanità, ma anche dell'inumanità. Ebbene, tutto questo nostro panorama è ormai oggi un doppio orizzonte che riguarda il nostro futuro. Ve ne parlavo un attimo fa, perché l'utopia di un mondo unito ed unificato da una parte, dall'altra parte invece il sogno dell'universo che rimane ancora da esplorare dall'altra parte. Ora, questo sogno, questa utopia sono assolutamente leggibili e visibili nello spazio della città, ivi compreso nello spazio che è apparentemente anonimo dell'urbano generalizzato, così lo chiamo. Ora, questo vuol dire che lo spazio rimane contrassegnato, marcato, modellato, ispirato dal tempo. Allora, ovviamente da una parte abbiamo la durata vera e propria di ogni ricordo, di ogni memoria individuale, e questa memoria lascia da qualche parte le tracce segrete di cui si compone, ma abbiamo anche la storia collettiva che di nuovo si innalza davanti a noi. E sono un po' come delle isole che sbucano dalla superficie dell'oceano. E poi facciamo riferimento anche alle azioni. L'azione è il tempo che passa, il tempo di oggi. Gli effetti di queste azioni di oggi però si fanno sentire e vedere negli aspetti più tangibili, più materiali della politica che riguarda l'urbanizzazione delle nostre città. Faccio riferimento alla distruzione, costruzione, riabilitazione, sistemazione e appunto ricostruzione. Ora, vedete, proprio perché la città vive per ciascuno di noi, al tempo stesso vive per tutti noi, e proprio per questo, ripeto, che la città rimane un vero e proprio trampolino di lancio per la nostra immaginazione, la mia e la vostra. L'utopia, infatti, di un mondo futuro, di un mondo che sarà quello del futuro, assieme al sogno dell'universo che deve essere esplorato, sono degli aspetti che si basano su una testimonianza fondamentale, ovvero una vera e propria prova che è disegnata dalla nostra città. Sappiamo cioè nelle nostre città, e grazie a ciò che è esistito, che noi c'eravamo tempo fa, che siamo esistiti. Questo vuol dire che la città ci fa percepire il tempo in movimento. E questo vuol dire che la città ci aiuta ad andare oltre l'immagine che invece ritrae la fine della storia, che era quella che è suscitata dalla forza del presente. Ora, questo vuol dire quindi che possiamo continuare a sognare. Possiamo sognare e possiamo dire che la Terra, il nostro pianeta, diventa pian piano, progressivamente, una sorta di piccola nave spaziale, una navicella spaziale. E dentro questa navicella la vita potrà essere organizzata ogni giorno sempre di più e sempre meglio, e questo verrà fatto in funzione del contesto extraplanetario. Ora, innanzitutto il sistema solare, che è quello che ci circonda, e poi un giorno, magari infinitamente lontano, ci potrebbe essere una scoperta dell'intera galassia, e in un giorno che si spinge ancora di più nel nostro futuro scopriremo delle altre galassie ancora. Domani invece, magari fra 20 o 30 anni, la periferia planetaria, così mi piace chiamarla, ovvero la Luna, ma anche Marte, che saranno le nostre periferie, accoglieranno probabilmente delle forme umane non ancora note sulla Terra. E capiremo quindi che le città più importanti, erano già da tempo l'immagine di quello che sarà stato il nostro futuro. Ora potremo finalmente riparlare di noi, genere umano. E poi non ci abitueremo mai, forse, a parlare di quello che è l'uomo generico. Non ne siamo abituati, forse non siamo neanche in grado di rispettare la presenza di ogni individuo oggi, e lo faremo in futuro. Constateremo quindi, credo, che così come è successo applicando gli imperativi della scienza, riusciremo a scoprire meglio le disuguaglianze, le ineguaglianze, sarebbero, finalmente lo capiremo, sarebbero derisorie, anche nocive. E avremo la possibilità di riscoprire ancora una volta il senso della storia. Almeno questa rimane un'illusione. È una vera e propria illusione che magari potrebbe risvegliarsi tra i più ottimisti di noi, sempre in futuro, e potrebbe farci anche capire ancora meglio lo spettacolo della città in trasformazione. D'altronde è qualcosa che assomiglia alle illusioni che avevamo già nel XIX secolo, giusto? Magari le illusioni che avevano i poveri del mondo rurale anche qui nei nostri paesi in Europa. E ci sono ancora queste illusioni da qualche parte oggi. Ad esempio tra i dannati della terra, le persone quindi che forse preferiscono rischiare di morire scappando, fuggendo, invece di stare a subire la morte rimanendo ahimè nei loro paesi. Ora, che con delle promesse positive o negative, queste luci, le luci delle nostre città, riescono comunque a brillare ancora. Grazie.